Sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout, queste Bastioni di Orione. Stiamo cercando di entrare in contatto con Yuri Colombo per affrontare la questione dell'Ucraina. Per quanto riguarda invece il discorso della Colombia, c'è un'appendice nostrana un po' squallida, che riguarda la vicenda di Massimo D'Alema, che è stato protagonista, secondo appunto quanto dicono alcuni quotidiani, ma sembra che questa cosa ci siano anche delle registrazioni in proposito, di una trattativa per la vendita di alcuni armamenti al Ministero della Difesa della Colombia, in cui D'Alema si sarebbe posto come intermediario per conto di Leonardo e Fincantieri. Bene, insomma, questa, diciamo così, non è necessariamente una novità che alcuni politici, soprattutto quelli che hanno avuto carico come ministro degli esteri, si facciano da intermediari per queste industrie delle armi. D'Alema, noi ricordiamo, come non ebbe nessuno scrupolo a bombardare Belgrado nel 1999 durante la guerra nei Balcani, e quindi è un personaggio, come dire, che in qualche maniera è avvezzo alle armi. E a proposito di armi e di guerre, appunto adesso parleremo della questione ucraina, ne parleremo con Yuri Colombo e anche con Sabrina, che ci darà invece un punto di vista rispetto a cosa pensa la Cina in seguito anche agli accordi del 4 febbraio fra Putin e Xi Jinping, a vedere un po' anche che cosa hanno significato. E cercheremo, insomma, con Yuri anche di inquadrare, insomma, questo avvenimento in un contesto un po' più ampio, considerando che fino adesso la narrazione che c'è stata dei media mainstream è abbastanza stucchevole, a dir poco. Vediamo se effettivamente questo atto di aggressione da parte di Putin, che è sicuramente un atto di aggressione imperialista, che peraltro ha anche delle venature di sciovinismo panslavo, è il frutto solamente di un impazzimento dell'oligarca, ma che invece fa parte di un contesto un po' più articolato, nel quale le responsabilità dell'Occidente e della NATO sono anche evidenti, fin da quando, dopo la caduta, dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica, furono fatte delle promesse all'epoca Shevardnadze, che era il ministro degli esteri di Gorbaciov, che la NATO non si sarebbe espansa verso est, delle promesse che ne sono rimaste tali, parole come venivano all'epoca definite rivestite di ferro, ma forse sembravano anche un po' di latta, considerando che poi c'è stata l'espansione della NATO. E poi il passaggio della cosiddetta rivoluzione arancione in Ucraina nel 2004, e poi quella cosiddetta di Euromaidan nel 2014, che ha ribaltato da una parte l'esito elettorale, ma che ha cambiato decisamente anche i rapporti di forza, tirando l'Ucraina verso la possibilità di entrare appunto nell'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Questo naturalmente, insomma, ha messo in allarme inevitabilmente la Russia, e anche l'ossessione dell'accerchiamento, e poi in questo contesto si sono inserita anche la guerra per l'indipendenza degli oblast orientali e anche il discorso della Crimea. Quindi un contesto piuttosto articolato, che viene narrato in maniera molto draconiana dai nostri mass media, per cui da una parte ci sono i buoni, dall'altra ci sono i cattivi, ma non è esattamente così. Intanto vediamo se riusciamo a entrare in contatto con Yuri, che se non sbaglio si trova a Mosca. Per il momento le linee telefoniche non ci aiutano. Le sanzioni che sono state comminate alla Russia stanno sostanzialmente colpendo, come era prevedibile, la popolazione russa, considerando appunto che adesso c'è un problema per reperire la valuta, che il rublo è ormai avuto una caduta disastrosa, i tassi dei mutui per un cittadino russo sono arrivati ormai al 14-15%, e quindi ci si trova in una situazione estremamente difficile per il cittadino normale, ordinario russo. mentre invece gli oligarchi sono assolutamente ben integrati in questo sistema finanziario, considerando che le loro ricchezze, che sono sproporzionate, vengono investite abitualmente nella City di Londra, vengono investite a Milano, a Francoforte, e quindi questo flusso di soldi, insomma, alimenta l'economia anche occidentale, l'economia finanziaria speculativa occidentale. Peraltro questi oligarchi sono proprietari di alcuni complessi industriali, come quello per esempio che riguarda l'alluminio o anche altre materie prime come quella del gas, e quindi su queste ricchezze chiaramente non vengono colpite, tant'è che si è fatta una selezione di alcune banche che verranno escluse dal sistema SWIFT. Fra queste non c'è quella della Gazprom, che è la banca proprio del complesso industriale della Gazprom. E questi oligarchi, che stanno cominciando anche in qualche modo a farsi delle domande rispetto all'impresa di Putin, quel sistema di potere, quel sistema di alleanze che aveva costruito Putin insieme a questi oligarchi e al settore militare, in qualche maniera si sta incrinando, e bisognerà vedere se questo poi porterà a un indebolimento di Putin o anche a un cambio di strategia. Putin non è riuscito a cambiare la struttura dell'economia russa, che è un'economia russa fondamentalmente ancora esportatrice di materie prime. Non c'è stato un processo di sostituzione delle importazioni, l'apparato industriale rimane ancora obsoleto, non è compatibile con gli standard occidentali. Tutto questo porta naturalmente la Russia ad essere molto più esposta anche alle conseguenze di una guerra che apparentemente non sta ottenendo quei risultati che si aspettava Putin. Ma dovrebbe essere in collegamento con noi Yuri. Pronto Yuri?
Sì, ciao. Eccoti qua.
Ciao.
A tutti gli ascoltatori di Radio Blackout. Sono qua da Mosca.
Sei a Mosca e appunto ci puoi raccontare un po' di cose, le notizie le abbiamo, ce le fornisce in qualche modo, perché oggi si lamentavano ad esempio su Radio 24 che non riuscivano a sapere nulla di quello che poteva essere capitato all'interno del Consiglio, cosa poteva dire in quel momento Putin, che erano più o meno le 18:30 circa, e quindi può darsi che davvero cominci a esserci una campagna, una propaganda che sottende una censura o qualcosa del genere molto spinta, o non te ne accorgi? Perché vedo che sul tuo canale Telegram di Matrioska riesci a martellare con una serie di notizie e informazioni.
Ma ci troviamo di fronte a una situazione strana, perché due organi abbastanza famosi dell'opposizione, la TV Dozhd, che vuol dire pioggia, e Ekomoskvy, che era una radio abbastanza libera, sono stati chiusi d'imperio, cioè da un giorno all'altro hanno smesso di esistere. Ma altre cose, tipo Nova Gazeta, no, teoricamente non dovrebbe chiudere perché il direttore è premio Nobel, però diciamo che siamo entrati in una fase che ciò che si può dire e ciò che non si può dire non è chiaro, per cui è meglio dire tutto quello che si può dire, diciamolo, e per cui e poi vediamo un po' quello che
cosa
succede.
Capita? Ma tu rischi,
perché i limiti allora oggi è stata presentata alla Duma, al Parlamento russo, una legge secondo la quale che chi viene fermato a una manifestazione contro la guerra deve essere mandato in Donbass. Giuro che non è una barzelletta. È la realtà, tant'è che il portavoce di Putin ha detto: no, ma andare a combattere non è che può essere una condanna.
No, infatti è un premio, quindi li premiano.
Ma voglio dire che io capisco benissimo, come dire, la propaganda, come dire, filo occidentale che voi state subendo quotidianamente, ma anche qua non stanno scherzando per nulla.
No, certo. però sembra, cioè il dubbio che può anche venire è che sia così grottesco il tutto, cioè che sembra una parodia di, che so, di Karl Kraus, cioè di come se questa enorme propaganda da una parte e dall'altra ovviamente ripetesse quella che è la tipica idea di propaganda che uno può avere.
Questo sicuramente, forse tutto questo l'avevamo letto nella letteratura e adesso lo cogliamo nella realtà. Il problema mi sembra che stiamo arrivando a un punto definitivo in cui, dato che a me sembra che anche il secondo round dei colloqui che ci sono stati oggi
non
dimostrano
un gran successo,
che a questo punto Zelensky se la gioca fino in fondo. Putin non può uscire da questo conflitto, perché tornare a casa adesso è crearsi dei problemi interni che sono senza limiti. Si crea una situazione in cui non avremo neanche una guerra poco guerreggiata, avremo una guerra medio guerreggiata in cui tutta l'opinione pubblica mondiale resterà lì a guardare, a osservare questo spettacolo, in cui, questa è la mia opinione personale, tutti quelli che ci stanno guadagnando è soprattutto il riarmo europeo.
Sì.
Perché a me la sensazione che ho avuto è che Biden in parte si è tirato fuori dalla partita e invece gli europei ci stanno entrando alla grande, nel senso,
i 100 miliardi alla Bundeswehr.
Questa sera, nella conferenza stampa di questa sera di Zelensky, c'è stata una dichiarazione secondo me paradigmatica, cioè Zelensky ha detto: noi ci aspettiamo che nella nuova strutturazione dell'Ucraina la Germania avrà un ruolo chiave, non l'Unione Europea, la Germania. Io non voglio alimentare,
nella seconda guerra mondiale in effetti su dei tre fronti quelli che dei vecchi padroni Polonia e Russia, Bandera si è scagliato contro loro due più che contro i tedeschi nazisti, quindi è solo una tradizione che viene rinverdita, questa del preferire la Germania alla Polonia e alla Russia. E
l'analogia storica secondo me dobbiamo prenderla un po' con le pinze, però evidentemente adesso abbiamo visto questa sera Macron ha avuto una chiacchierata con Putin e Macron ne ha valutato che bisogna scontrarsi, perché anche la Francia deve scontrarsi ancora di più con la Russia, sta cogliendo tutta la debolezza della posizione di Putin, e la Francia non è che in questa partita vuole restare fuori. C'è un processo in cui l'Unione Europea cerca di formarsi, come dire, come potenza, ma ancora restano le differenziazioni tra Francia e Germania, mi sembra abbastanza non evidenti, ma che traspaiono qua e là.
Però in questo contesto della guerra russo-ucraina, l'Unione Europea, anche se appunto adesso sta cambiando un po' paradigma, alcuni paesi si stanno riarmando come la Germania, di fatto però appare anche una certa debolezza rispetto, per esempio, agli Stati Uniti. Cioè questa operazione poi alla fine, gli Stati Uniti, che sembrano spettatori distanti, in realtà poi non lo sono così tanto, perché intanto sono riusciti innanzitutto a separare gli interessi dell'Unione Europea da quelli della Russia, basti vedere poi come è andato con il gasdotto Nord Stream. E contemporaneamente l'Unione Europea sarà sempre più portata verso, come dire, la parte atlantica, considerando come saranno poi anche le conseguenze di questa guerra. Ho un'impressione.
C'è tutta la dinamica, come dire, del corso imperialista, no? Perché che lo stiamo vedendo, che lo stiamo cogliendo, che lo sentiamo sulla nostra pelle, no? Le tendenze al riarmo, la tendenza dalla parte dell'Occidente alla russofobia, però ci sono degli elementi che nell'Unione Europea non possono sfuggire e che sicuramente per un mese Putin ha raccontato gran bugie. E questi sono terrorizzati, perché uno può dire ma no, ma non esistono condizioni storiche perché la Russia faccia la guerra contro l'Europa, ma tutto quello che vogliamo. Però ma un mese fa, 20 giorni fa, io per primo dicevamo che non ci sarebbe mai stata la guerra in Ucraina, invece adesso abbiamo la guerra in Ucraina. E bisogna considerare che le dinamiche politiche si muovono con gli interessi economici, con gli interessi finanziari, con le dinamiche delle analisi geopolitiche, no? Però poi dietro ci sono gli uomini, e dietro gli uomini c'è stato Putin, che alla fine ha preso la sua decisione di andare e di entrare. A volte, secondo me, questo è un elemento fondamentale che ci scordiamo, perché io ho passato quelle due sere in cui ci sono stati i discorsi di Putin del 21 febbraio e del 24 febbraio a analizzarli passaggio per passaggio, e io non è che ci ho visto una grandissima razionalità. Poi noi possiamo tornare a tutti gli aspetti, ma a volte c'è chi ha il potere e decide e cambia la storia, e questo è un fatto importante.
A proposito, dicevi prima che ci sono degli uomini che decidono. Insomma, hai postato oggi una foto di compagni anarchici che hanno costituito una brigata, sì, che appoggerebbe la nazione ucraina. Non ho capito, cioè, mi sembra un po' contraddittorio.
No, questa è una cosa molto interessante, perché io non ho avuto tempo prima che cominciasse, come dire, l'invasione dell'Ucraina. Nel movimento anarchico ucraino c'erano già prima, nel momento in cui c'era stato, come dire, era cominciata la crisi, delle posizioni filo Zelensky, cioè di dire noi difendiamo lo Stato ucraino, o dopo ne riparleremo, ne discuteremo. A me mi sembrano,
c'è un nemico per volte,
il mio punto di vista, le posizioni aberranti. Allora, successivamente ci sono stati degli accorgimenti, dei riposizionamenti. Poi teniamo presente che quando parliamo molto più dei gruppi di sinistra tradizionali marxisti, l'orizzonte anarchico è molto,
sì, un po' più composito, variegato.
È più composito. Allora, sono venute fuori delle prese di posizione molto interessanti, molto internazionaliste, sia dei russi anarchici che ucraini. A me sembra che c'è un punto sicuramente che sarebbe poi da discutere, no? Per il quale noi possiamo essere, come dire, lontani e equidistanti tra Putin e Zelensky, però il problema è che quando nei nostri territori l'occupante arriva e impone le sue leggi e si impone militarmente, allora noi cosa facciamo? Noi restiamo, come dire, passivi, oppure, come dire, in qualche modo partecipiamo? E mi sembra che quella foto e quelle immagini rappresentano che comunque il nostro spazio, la nostra realtà territoriale la difendiamo. Con probabilmente adesso io appunto ho postato quella cosa in cui si dice che ci sono anche appunto dei volontari. Adesso Zelensky ha detto che ci sarebbero 16.000 volontari già in Ucraina pronti a combattere. Mi sembra una cifra gigantesca. Ma può darsi benissimo che ci siano anche dei libertari che siano già là e che vogliono combattere, però appunto stiamo parlando del mondo libertario di un arcipelago molto differenziato.
Cioè, è un po' difficile da catalogare, come dire, il fatto che appunto degli anarchici arrivino a difendere lo Stato-nazione ucraino è un po' paradossale per certi aspetti. Senti, io ti volevo introdurre anche un altro aspetto riguardo a quello che tu dicevi sulla solitudine di Putin, cioè nel senso o sulla scelta irrazionale, perché Putin è sempre stato un leader abbastanza razionale nelle sue uscite, anche quando fece il discorso nel 2007 a Monaco, in cui insomma in qualche modo fu un po' sopra le righe per certi versi, però aveva sempre fatto le mosse in base a dei calcoli. Questa volta effettivamente sembra aver fatto dei calcoli probabilmente che non giusti, è consigliato male, si è isolato completamente dalla realtà circostante, si sente con le spalle al muro. Quali possono essere state, diciamo così, le leve che le molle che hanno portato poi a prendere queste decisioni?
Ti voglio dire una cosa, quando ancora scriverò per il manifesto, un giorno dalla redazione del manifesto mi arrivò, dato che in quella giornata lì era arrivata, come dire, la news, l'agenzia internazionale per cui probabilmente Putin era malato di Alzheimer. Io mi ero messo a fare una risata, ma perché tutte quelle cose che dicevano erano delle cose fuori completamente dalla logica. Purtuttavia mi disse, vabbè, 30 righe bisogna scriverle, io le scrivo, che probabilmente era una cosa che non esisteva.
Come ai tempi di Chernenko, che si guardava se stava in piedi o meno, no?
Ma però vi voglio dire un aspetto, io li ho guardati in diretta i due discorsi di Putin. Il primo discorso il 21 febbraio e quello del 24 febbraio. Putin sospira non l'ho mai visto sospirare mai, perché poi di solitamente poi sono lui legge delle cose preparate dai speechwriter, ma in questi discorsi di speechwriter lui sospira delle decine di volte. La percezione che ha, non so se poi avremo la chiarezza, verremo a sapere nella storia di cosa si è successo, di quali sono gli equilibri secondo me fondamentali tra servizi segreti, esercito e Putin, perché io ritengo che in tutta una serie di passaggi Putin è stato un po' una vittima. Cioè, ma com'è possibile che Navalny subisce quel che subisce su quell'aereo al 20 agosto mentre è in corso l'insurrezione, le rivolte in Bielorussia? Cioè, ci sono delle cose e lui sembra quasi che sia costretto a difendere tutta una serie di posizioni. Poi ne ragioneremo nel futuro, però Putin in qualche misura sembra meno zar di quello che è o di quello che vorrebbe essere o di quello che a livello internazionale si sostenga. È un fenomeno molto complesso, per cui io mi fermo qui, cioè non riesco ad andare oltre, perché potremmo stare qua fino alla notte a discutere di questo. Cioè, il ruolo della personalità di Putin, qual è la struttura, qual è la relazione, perché gli oligarchi secondo me non possono mutare di una via. Cioè, allora io ho fatto un'intervista in diretta alla TV svizzera, qui mi hanno detto, ma forse gli oligarchi possono, ma io lo escludo. Gli oligarchi che sono collegati a Putin non hanno nessun ruolo. Quelli che possono avere un ruolo sono i servizi segreti e l'esercito, ma l'esercito non gioca un ruolo politico significativo in Russia dal 1825, dalla rivolta dei capristi.
Però magari può svolgere il ruolo. Adesso chiediamo a Sabrina.
Poi, ma poi magari mi sbaglio e Zhukov non è riuscito a rovesciare Stalin.
Infatti.
Adesso avremo l'esercito russo che rovescia Putin. Però. Oh.
Con il ministro Shoigu che dice.
Con il ministro della difesa ucraino.
Senti, Yuri, ci abbiamo anche Sabrina al telefono, se non sbaglio. Pronto? Sì. Ci senti, sì, Sabrina? Senti. Silenzio dall'altra parte, perché volevamo vedere anche dal punto di vista, come dire, cinese, come leggevano questa crisi Russia-Ucraina, anche in, alla luce del, degli accordi, anche vedere, valutare qual era il peso di questi accordi del 4 febbraio. Però,
posso dirvi una, come no? Posso dirvi una cosa? In, allora, c'è, la stampa italiana è una stampa, quella che sarebbe da buttare una spazzatura. Però
c'è interessante.
Eccolo, ci sentiamo. Sentiamo Sabrina. A Sabrina potremmo chiedere se invece Xi Jinping ha qualche possibilità di fare quello che gli oligarchi non sono in grado, e tantomeno l'esercito fantasma russo.
Sicuramente la complessità la trasferiamo anche su quella che è la posizione della Cina in questo momento. Secondo me è davvero molto difficile riuscire a capire cosa, cosa la Cina sa, cosa la Cina non sa. L'abbiamo visto anche il New York Times, appena pubblicato un articolo dove diciamo l'entourage di Biden dice che la Cina sapeva di quello che sarebbe accaduto. Quindi in realtà secondo me è una situazione molto complicata anche da Pechino, per cui in questo senso di sicuro non ci sarebbe da stupirsi che anche la Cina veda tutto questo un po' come una situazione scomoda. In realtà diciamo che pone un bel dilemma, perché questo rende molto molto difficile a Pechino di tenere insieme, diciamo, tutti i suoi obiettivi, tenere insieme le relazioni già messe malissimo con gli Stati Uniti, quelle con l'Unione Europea, riuscire allo stesso tempo di tenersi un po' ingraziata la Russia, però allo stesso tempo comunque non isolarsi completamente in questo isolamento in cui la Russia sta cadendo. E quindi
però un isolamento, ecco. Che però il Quad non ha fatto granché, cioè l'India non si è schierata granché, la Cina si è proprio astenuta. Tutto sommato metà del mondo non è che sia in guerra con Putin.
Sì, in realtà diciamo che quelle che sono state le posizioni di Cina e India dimostrano un po' che alla fine contro Putin ci sono un po' questo blocco di democrazia, che però può essere diciamo un po' un'arma a doppio taglio, nel senso che la Cina, vedendo queste diciamo Europa e Stati Uniti che stanno cercando di isolare la Russia, potrebbe un po' stare attenta a osservare quello che accade, e che in realtà la Cina sta cercando di evitare da tempo. Quindi quello che sta accadendo alla Russia oggi è un po' quello che potrebbe accadere alla Cina domani se decidessero i paesi occidentali di isolarla. La Cina si sta creando diciamo parecchi anticorpi per un'eventualità simile. L'India invece di sicuro dimostra un po' che questo Quad alla fine era un bel bluff, come ha detto anche Lorenzo Lamperti, che ha scritto per China Files, perché alla fine l'India diciamo si è riuscita a tenere buona la Russia e gli Stati Uniti, ma fondamentalmente non è disposta diciamo a sacrificare una partnership importante, soprattutto dal punto di vista militare, del commercio delle armi con la Russia, per diciamo per stare dietro appunto a queste sanzioni.
E quindi adesso torniamo a Yuri, quindi come vedi in fondo Putin è rimasto fermo finché non sono finite le Olimpiadi, e oggi questa era un po' una delle notizie che i media mainstream davano come scandaloso, perché c'era praticamente un accordo di, però che i cinesi sapevano perfettamente i piani strategici di Putin.
No, perché io ho già più o meno accennato, da parte cinese secondo me non lo sapremo mai se effettivamente questa cosa abbia un fondamento o meno. Di sicuro la Cina in ogni caso c'ha da perdere da una situazione del genere, è abbastanza scomoda. Per cui di sicuro la Cina non è che uscirà da questa ambiguità strategica in cui ha deciso di restare, perché non vuole ovviamente mollare le sue posizioni un po' con il partner russo, che comunque non è un vero alleato, però è comunque una cosa importante. Non per niente lunedì hanno comunque firmato un nuovo accordo con la Gazprom, proprio per rifornire creare un nuovo una nuova struttura, un'infrastruttura per rifornire la Cina di gas. Quindi diciamo i legami ci sono, la Cina ha fatto in qualche modo qualche passo per restringere diciamo per esempio le importazioni di alcuni beni russi, ma è più una scelta che suona, come dire, un po' per tutelarsi dal punto di vista economico e dei possibili aumenti che ci potrebbero essere dei prezzi, non tanto per accontentare appunto i paesi occidentali che si stanno muovendo in quel senso. Diciamo che si può davvero un po' sintetizzare così questa ambiguità che andrà avanti. La Cina diciamo che ha cercato di fare dei passi sulla via diplomatica, dicendo che si offre per trovare una soluzione, sarà un po' da vedere poi nel concreto cosa significa questo, perché come al solito con la Cina diciamo che giochiamo sempre un po' su due livelli diversi, un livello che è quello un po' della narrazione politica, che poi va anche su, si porta anche sui media, che è sempre molto molto ambiguo e difficile da leggere, un po' quello che alla fine c'è anche tra le fila del partito, perché a quanto pare non è piaciuto molto al partito anche certe affermazioni che ha fatto l'ambasciatore cinese all'ONU, dove un po' si è spinto un po' oltre nel condannare quello successo, diciamo sempre un po' ovviamente soppesando le parole al grammo.
Senti, questo parallelo che fanno fra quello che è accaduto in Ucraina e quello che potrebbe accadere a Taiwan ha un senso o sono solamente illazioni della stampa, dei media mainstream?
Questo allora non ci è dato saperlo, però sicuramente l'unica analisi che si potrebbe fare in questo senso è pensare che una cosa come l'Ucraina stia distraendo molto gli Stati Uniti dal volersi aggrappare all'Indo-Pacifico, che ovviamente è diventato di nuovo il nuovo scenario, no, di influenze. Che poi Taiwan sia comparabile, no, lo dicono in tanti, anche perché l'Ucraina sì è un po' il granaio d'Europa, però c'è una grande differenza da lì a una Taiwan che ha pressoché il monopolio totale dei chip ad alta tecnologia, oppure banalmente Taiwan ha questa partnership con gli Stati Uniti che comunque si sta rivelando molto più stretta di quella che potrebbe essere ad esempio questa presunta adesione dell'Ucraina alla NATO, per cui e fa un po' d'avamposto, diciamo, in un punto strategico come l'Indo-Pacifico oggi, per cui secondo me gli scenari sono molto diversi, ma soprattutto anche l'idea di un conflitto nel breve medio termine la vedo molto difficile. Poi entra ovviamente in gioco dal punto di vista cinese anche la questione banale, se vogliamo, ma comunque per i cinesi molto importante, che l'Ucraina è comunque un paese a sé stante e la Cina lo ha detto da subito che riconosce la sovranità dell'Ucraina. Dall'altro invece Taiwan, che tuttora la Cina considera una provincia ribelle, e questo un po' ci fa vedere che la narrazione quantomeno per la Cina e per mettersi anche la coscienza a posto è diversa.
Senti, poi c'è anche il discorso dell'interscambio della Cina naturalmente con il blocco occidentale, che è sicuramente molto più interessante per la Cina e gravido di sviluppi rispetto a quello che potrebbe essere con la Russia, e quindi chiaramente questa parte, diciamo così, dell'interscambio la Cina non vuole lasciarlo, ne vuole sacrificarlo in nome di un accordo con la Russia probabilmente.
Sì, naturalmente la Russia è un partner importante, ma non è così importante per la Cina da ovviamente crearsi tutti questi, diciamo, questi problemi con tutti gli altri partner. Banalmente una questione che è stata molto sollevata dagli analisti ad esempio è il fatto di come la Germania abbia reagito a questa invasione dell'Ucraina, di come si sia subito mobilitata molto distretta di altri paesi, addirittura paventando, mettendo in atto di fatto l'opzione militare, cosa che ovviamente già una Cina che osserva da fuori può suonare abbastanza comunque una situazione non da sottovalutare, perché la Germania, ricordiamoci, è anche un partner storicamente importante per la Cina, per ovviamente tutti i vari commerci, le automobili e via dicendo.
Bene, va bene. Mi sembra che siamo arrivati alla fine.
Sì, perché abbiamo sforato anche stavolta.
Abbiamo sforato anche questa volta. Quindi Sabrina, quindi, noi ti ringraziamo.
Per il TTP parleremo.
Sì, poi approfondiremo magari in altre occasioni.
Ti prenotiamo per il prossimo.
Grazie a voi, buona serata a
te,
tutti.
Figurati.
Ciao, buona serata.
Mentre Yuri è rimasto nella globosfera, sì. è tornato a Mosca.
Sarà Matrioska.
E quindi noi finiamo qui la puntata di oggi di Bastioni di Orione. Vi lasciamo sempre nelle sapienti mani di Link Frequencies, scusandoci con lui per l'ennesimo rosicchiamento dei minuti, ma prima o poi insomma faremo.
Stavolta scandalosi.
Faremo un conguaglio, vedremo. Sì. Vi saluto e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Ciao a tutti e a tutti.
Ciao.